Ma io invece sono in collegamento con la nostra prima ospite. Diamo il benvenuto a Elisa Genghini. Ciao Elisa.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Siamo veramente felici di averti qui, insomma, per la prima volta in collegamento con noi a Radio Città Aperta. Tu sei qui per raccontarci del tuo nuovo libro, Ballate per Galline Vecchie. Allora, raccontaci un po' come è nato questo libro che ha questo titolo bellissimo.
Allora, è nato da, in realtà, un gioco, nel senso, io con la mia amica Chiara Raggi, che conoscerai sicuramente.
Assolutamente, appunto. L'abbiamo intervistata, la salutiamo, esatto. Se ci sta ascoltando.
Ideatrice, founder di Musica di Seta e anche del magazine, appunto, correlato online, e un giorno chiacchierando io avevo proposto di fare una rubrichetta, insomma, mensile, con una serie di miei pensieri su certi argomenti che adesso poi magari, appunto, trattiamo più avanti, e avevo pensato di chiamarla proprio Ballate per Galline Vecchie, e la serie di argomenti che, appunto, volevo un po' trattare era un po' la condizione di essere donna, che, appunto, donne non vecchie ma neanche giovanissime, una donna che a un certo punto ha realizzato degli obiettivi, è in cammino verso altri. Io sono partita da me, naturalmente,
certo,
perché in questo
certo.
periodo sono proprio, in quel periodo ho compiuto 40 anni, e i 40 sono sempre i primi anni, sempre così, periodi di bilancio.
Aspetta di vedere i 50, Elisa, non ti dico altro.
Ok, ma per il momento io sono così, mi sto ancorando, in realtà io ne ho 41, ma me ne sento ancora 40, questi 41... sono sempre così un ancoraggio ai 40, però a un certo punto ho pensato, bene, io sono una donna che ha un lavoro a tempo pieno, una figlia, diciamo interessi artistici e desideri appunto artistici e sogni, è tutta un'altra tutta una serie di cose per cui a volte faccio fatica a tenere tutti i pezzi insieme. Questo era il mio...
È un po' una... Scusami se ti interrompo, però è un po' un discorso che noi facciamo spesso anche con le nostre ospiti, perché, per esempio, parlavamo tempo fa con Ilaria Pilar Patassini,
sì?
e con lei parlavamo della trappola del multitasking, no? Che è questa narrazione che ci vuole sempre iper efficienti su 30.000
esatto.
fronti diversi, insomma, quindi
esatto.
sfondi una porta aperta.
E Ballate per Galline Vecchie vuole proprio scardinare questa necessità per forza di una narrazione di questo genere. Quindi non sono partita dal come fare essere multitasking, sono partita dal io non ce la faccio.
Grande.
Io non ce la faccio.
Perfetto.
Io sono una che non ce la può fare a tenere insieme tutti i pezzi, perché appena focalizzo una questione ne perdo necessariamente un'altra, ma è normale, e quindi è un po' un invito a tutte le donne di insomma di una certa età, ma in realtà tutte le donne, perché tutte le donne in genere sono portate, sono richiamate a tenere insieme tutti i pezzi, a tenere cuciti sempre insieme tutti i pezzi, anche dalle bambine alle donne anziane in qualche modo, è cosa che cui secondo me ancora si fa un po' fatica a chiedere agli uomini. Comunque questo è un discorso che anche lì potremmo parlarne 20 ore e non sarebbe esaurito, però insomma questo è un po' chiaramente una donna a 40 anni un po', cioè alcune cose probabilmente le ha già sperimentate, per esempio io ho sperimentato la maternità, che appunto ho sempre detto, non mi vergogno a dirlo, per me è stato un momento difficile, ed è stato un momento in cui ho dovuto ricalibrarmi tutta,
certo.
sia nel corpo che nel cervello, che nelle emozioni, che tutto, e che anche lì c'è sempre un po' la narrazione, no, bisogna
chiaro.
Che, ecco, perché, no, ma com'è che sei così,
perché,
ma hai una figlia bellissima,
certo.
cosa vuoi di più? Ecco, questa frase qua, io, cioè, gli da, veramente, a chi me la dice, proprio mi salta proprio il cervello, cosa vuoi di più, hai una figlia meravigliosa, sì, certo che hai una figlia meravigliosa, ma io voglio di più, perché sono una
certo.
donna, perché sono una lavoratrice,
certo.
perché sono una scrittrice, una musicista, e voglio tenermi tutti i pezzi, anche se a volte alcune cose bisogna lasciarle, perché comunque abbiamo una giornata di 24 ore e l'infinita, anche questa è una cosa che ho provato tantissimo, l'infinita stanchezza che porta questo tipo di battaglia, ma anche certo. La fierezza nel fatto che va bene, io ci provo, non ce la faccio, è lo stesso.
Esatto, infatti non sei meno valida, non sei meno brava se a un certo punto stabilisci delle priorità, perché appunto non possiamo essere al 1000% perfette in tutto quanto, e qualcosa di quel tutto quanto la possiamo anche mettere da parte. Io penso anche che a volte siamo proprio come dire, condizionate anche al discorso della cura, no? Che va anche oltre la maternità, parliamo anche del rapporto con i genitori anziani, no? Che sembra sempre che debba appartenere alle donne. Io conosco uomini che sono stati affettuosissimi con i loro genitori, che li hanno accompagnati anche nelle fasi più terribili, più difficili della loro vita, nella malattia e tutto, e quindi la trovo anche una maniera di defraudare gli uomini di una cosa che possono fare benissimo anche loro, no?
Certo,
cioè,
certo.
Mi piace sempre ribadire questa cosa, perché sennò poi si va a finire con il conflitto, no? Perché l'uomo non vuole fare niente, non sa fare niente. Non è assolutamente vero, va ripensato tutto, secondo me.
No, noi abbiamo sempre, siamo dentro questa cornice di logiche di riproduzione continue del quotidiano, della realtà, quindi siamo sempre state comunque le persone che insomma sono disposte alla cura e alla tutela di altre persone, dei loro bisogni, quando in realtà è secondo me una capacità umana che trascende dal sesso.
Esatto.
E non parla tutti.
Esatto, infatti sembra una banalità, invece poi non lo è, perché poi anche nelle famiglie più evolute ci si ricasca molto spesso. Ma insomma, torniamo al tuo libro. Quindi tu hai fatto questa rubrica e hai visto che funzionava.
Ho visto che funzionava, che il titolo era abbastanza ammiccante, abbastanza così frizzante, e quindi insomma, parlando con Chiara, ci siamo dette: ma perché non di questa rubrica non ne facciamo un libro? Perché non facciamo proviamo ad aprire, che sia la prima di una collana di musica di seta, una collana di cui il mio, appunto, il mio libro è la l'apripista, e poi ne seguiranno ad altri. Una collana di libri scritti da donne cantautrici che appunto parlano di insomma una serie di, in realtà, di tematiche molto differenti, perché adesso i libri che usciranno saranno molto diversi, però diciamo la tematica, il filo conduttore è che siano scritti da cantautrici, le cantautrici di cui Chiara Raggi si occupa si occupa per il suo appunto musica di sé.
Certo, certo.
Che è appunto dedicato alle donne e alle cantautrici, quindi ci sembrava una bella idea di lanciare questa collana. E i libri appunto della collana sono tutti un po' il filo conduttore, che dentro questi libri ci sono, all'interno di questi libri ci sono una tracklist, una di musica con cui diciamo corrediamo i nostri iscritti, ecco, ognuno di noi ha la sua musica del cuore e la mixa, diciamo, le parole della scrittura, per poi avere tutte un po' questo tipo di metodo comune, ecco.
Certo, beh, mi sembra un'idea bellissima, insomma, ben vengano tanti altri libri. Ricordiamo appunto, questa collana esce all'interno delle produzioni di Iacobelli Editore, dico bene?
Iacobelli Editore, sì, esatto.
Citiamoli perché, ecco, fanno dei libri molto belli, abbiamo anche presentato altri loro volumi, insomma, sono una casa editrice molto, molto interessante.
Esatto, e sono stati anche molto entusiasti e siamo molto contenti di lavorare insieme.
Certo, quindi Elisa, allora tu sei anche cantautrice, e sì. Raccontaci un po' il tuo percorso e poi ci ascoltiamo uno o due brani dai tuoi album.
Allora sì, io dico sempre che nasco scrittrice per caso e cantautrice per masochismo, visto che
fantastico.
È che ancora sono talmente masochista che dopo 20 anni continuo a scrivere canzoni e a misurarmi con un mondo che è ancora un po', insomma, diciamo, appannaggio maschile rispetto al cantautorato, la musica. Comunque anche lì ci potremmo parlare tantissimo. E io ho cominciato da giovanissima, quindi appena il mio primo fidanzato mi ha lasciato, io ho scritto una canzone tristissima che è rimasta praticamente blindata e ascoltata solo da me, e quando avevo tipo 15 o 16 anni. Dopodiché ho pensato che era cosa buona, perché la musica, le parole, lo scrivere canzoni mi affrancava da tutta una serie di emozioni mie negative, e io ho continuato così. E poi chiaramente un conto è scrivere le canzoni a 20 anni, un conto è scrivere a 40, e le tematiche cambiano, le consapevolezze cambiano, ed è anche bello vedere appunto un po' la storia della mia vita rinchiusa in queste canzoni. È chiaro che sono partita da un modello molto intimista, molto emotivo. Adesso chiaramente sto cercando nelle mie canzoni cerco di portare anche delle tematiche che possano uscire da me e incontrare le altre persone, o tematiche, insomma, anche sulla tematiche di genere che mi interessano molto.
Certo.
E quindi mi continuo a provare a sperimentare nuove cose, nuovi messaggi.
Certo.
Con sempre la mia chitarra, la mia armonica e quello che sono io, che porto io.
Perfetto, allora Elisa, io direi intanto di come dire, soddisfare la curiosità che sarà sicuramente nata nei nostri ascoltatori. E io ho scelto un brano che si intitola Signorina Mocio, perché mi faceva tanto ridere questo titolo, dall'album Fuori Moda, insomma,
sì,
qua già
esatto.
È tutto un programma. Spiegaci un po', raccontaci questo pezzo così siamo pronti ad ascoltarlo.
Allora, io mi ricordo che quando ero piccola, con la mia amica che viveva, diciamo, la mia dirimpettaia, quando non ci potevamo vedere, stavamo sul terrazzo e facevamo delle marionette con i moci rivoltati, sembravano le setole del mocio Vileda, sembravano delle cose da principe, delle capigliature da principesse, quindi facevamo le trecce, le cose, e usavamo questi moci per fare dei piccoli spettacoli teatrali che ci facevamo una di fronte all'altra. Da qui il pensiero di una principessa con la testa rovesciata, di una donna che non segue gli schemi e che è pronta a sperimentare relazioni e esperienze di vario tipo. Questo è un po' il significato di Signorina Mocio.
Benissimo, allora ascoltiamocela subito qui a Radio Città Aperta. Tu rimani con noi perché continuiamo tra poco la nostra chiacchierata. Allora, questa è Signorina Mocio da Elisa Genghini.
Fermati per un'ora almeno, io ti dirò una cosa che non ho detto a nessuno. Fermati solo un minuto, per te mi inventerò una vita, ho sconosciuto. Fermati una vita intera, mi sentirò insicuro ma non sarò mai sincera. Fermati e pensa che sarà per sempre, io coverò l'altrove dalla testa al basso ventre. Signorina Mocio, che ridi e che non menti, useranno la tua testa per lavare i pavimenti. Signorina Mocio, c'era una volta una principessa con la testa capovolta. Paio d'ore a settimana, ci faremo due risate, la vita è così strana. Fermati, amico mio, gioiamo insieme mentre ti dico che ti adoro, perché non ti devo niente. Per una notte il desiderio e l'imbarazzo sta facendo a botte. Fermati e stai attenta, amica maliziosa. Per una notte sono un uomo e tu così insidiosa. Signorina Mocio, che ridi e che non menti, useranno la tua testa per lavare i pavimenti. Signorina Mocio, c'era una volta una principessa con la testa capovolta.
Da Elisa Genghini, bello rock questo brano.
Sì.
Senti, ci vuoi raccontare un po' chi ha suonato con te in questa canzone, nei tuoi dischi? Hai una squadra sempre fissa di collaboratori oppure cambi di volta in volta?
Allora, ho cambiato sempre di volta in volta, però c'è solo c'è una persona che in realtà che suona con me da quando avevo 20 anni. Abbiamo un rapporto di amicizia fraterna da tantissimi anni e lui non è mai cambiato ed è Federico Trevisan, che è veramente il mio amico, lo saluto, ed
certo.
È l'altra metà di Elisa Genghini, cioè è sempre stato la persona con cui mi sono confrontata di più, e mentre appunto negli altri, nella mia storia sono avvicendati tanti musicisti, io e Federico siamo rimasti sempre una squadra. Quindi io quando vado a suonare, adesso che ho appunto 40 anni e ho più piacere di fare dei live un po' più acustici, un po' più intimi, un po' più anche diciamo facili da gestire, io,
certo,
perché
certo.
No, le band, insomma, è stato tanto bello anche in gioventù suonare sempre con la band, ma poi ci sono pochi soldi per suonare, ci sono pochi momenti, è proprio tutto complicato,
sì.
Tutto da tanti anni, quindi noi abbiamo adottato un assetto molto semplice, quindi voce, chitarra, armonica, ukulele, banjo, che suona Federico, che è un bellissimo musicista, e noi andiamo insieme in due. A volte invece ultimamente nei vibe vado anche io voce chitarra in una maniera molto punk,
certo.
che mi piace anche questo aspetto di suonare in solo,
certo.
E quindi queste sono un po' le cose attuali, quindi ho cominciato con Fede, continuo con Fede e quindi siamo proprio una squadra, ecco.
Certo,
stiamo,
beh, questo è molto importante.
Registrando il prossimo disco.
Ecco, benissimo, benissimo. Questa è un'ottima notizia, quindi quando sarà pronto faccelo sapere, lo ascolteremo,
certo.
con grande gioia. Ma invece tornando al libro, per esempio, tu fai delle presentazioni in cui suoni anche oppure ti dedichi di più proprio a parlare di questi racconti?
Allora, abbiamo definito un po' che fare presentazioni con qualche intermezzo musicale musicale è una cosa molto carina. Quindi io di base mi porto la mia chitarra e canto un po' di canzoni che hanno delle tematiche inerenti appunto a quello che scrivo nel libro, e di solito le presentazioni così funzionano, sono un pochino più così sprintose, certo. Invece che parlare solo del libro, tanto è un libro che parla di musica, io sono una cantautrice e mi sembra ovvio poter inframmezzare, arricchire la parola, insomma, la parola con la musica.
Assolutamente. Senti, ci sono delle presentazioni previste dalle parti della capitale a Roma? Ci sono già delle date?
Ne ho fatta una, la prima presentazione che ho fatto, mi sembra che è stata fine aprile, adesso purtroppo non ricordo bene il giorno, comunque ne ho fatta una, spero che ricapiti, sono ripassata anche su Radio 1 qualche settimana fa, sempre a Roma. Mi piace molto arrivare a venire a Roma, quindi io spero che ci saranno altre occasioni. Per il momento ho una presentazione a Bologna il 6 giugno, perché io abito a Bologna, e ne avrò un'altra a breve a Milano e altre cose in via di definizione.
Certo. Senti Elisa, io penso che il racconto e la canzone abbiano molte cose in comune, no? Perché entrambi sono delle forme rapide, delle forme, se vuoi, molto concise, molto sintetiche di far passare un messaggio, di dire qualcosa, no? E nel futuro tu vedi per esempio una cosa più complessa come un romanzo, oppure il romanzo in questi tempi di post Facebook, di comunicazioni istantanee, di poca attenzione del pubblico, è destinato un po' a finire? Lo so che è una domandona, però te la voglio fare perché mi interessa il punto di vista di chi oggi si cimenta con la scrittura.
Ah, certamente il romanzo ha un'accezione novecentesca che io non so, diciamo, quanto potrà durare, però cioè, se non leggiamo i romanzi, se non proviamo a pensarci come a una narrazione romanzesca, anche le nostre esistenze credo che possono esserne impoverite,
certo,
ecco.
Certo.
Questo è, perché comunque il romanzo ha tutta un'altra portata, tutta un'altra capienza esistenziale, e quindi è chiaro che è anche più complesso e anche più complesso da leggere. Io mi rendo conto adesso, perché sono sempre molto stanca, molto indaffarata, come dire, indaffarata a tenere tutti i pezzi, che anch'io stessa, mentre qualche anno fa mi mangiavo dei romanzi, adesso faccio più fatica, e questa cosa è un campanello d'allarme pesantissimo che devo cercare un attimo di capire, perché in effetti secondo me è un po' come dici tu. Io ho scritto dei romanzi, ne ho uno che insomma è finito ed è in fase di capire dove potrà finire, quindi io i romanzi ne avevo già scritti, e spero di con calma poterne scrivere altri, anche se sì, la dimensione del romanzo sicuramente potrebbe insomma subire dei brutti contraccolpi, ecco.
Certo, no, sono d'accordissimo, però appunto giustamente come dici tu anche rimane parte della nostra formazione e poi ci porta in altri mondi, ci fa conoscere la psicologia dei personaggi, le loro dinamiche. Per esempio tu nella tua formazione quali sono stati gli scrittori e le scrittrici, diciamolo, perché ci sono state delle grandi scrittrici che hanno un po' aperto la strada, io penso a Jane Austen, alle sorelle Bronte.
Bravo.
Insomma, delle grandi scrittrici.
Le sorelle Bronte mi hanno sicuramente formate. Le sorelle Bronte e in Italia Goliarda Sapienza, per me L'arte della gioia è stato, diciamo, una lettura che mi ha assolutamente cambiato la testa, devo dire che mi ha fatto capire tante cose, perché insomma, nonostante tutta una serie di una, insomma, si parla di una donna che ha creato scandalo, una donna scandalosa che si è vissuta il Novecento un po' come ha voluto lei, e quindi è stata una apripista, insomma, per altri pensieri sulle donne.
Assolutamente, ecco. Assolutamente. Quindi, insomma, se vogliamo dare dei consigli di lettura, sicuramente da Goliarda Sapienza, L'arte della gioia, anche a Jane Eyre, Cime tempestose, insomma, e anche Orgoglio e pregiudizio.
Jane Eyre, è preciso anche che è molto interessante anche leggere il contropersonaggio di Jane Eyre, che è questo libro di Jean Rice, Del grande mare dei Sargassi, che parla proprio di questa moglie, di questa pazza della soffitta di cui Jane Eyre parla nel suo romanzo. Certo. Io in questo momento sto anche scrivendo, insomma, sono stata sempre molto interessata a queste donne lunari, a queste donne che non sono perfette, queste donne che seguono più l'istinto e se ne infischiano, insomma, della perfezione, della sobrietà, della razionalità. E io amo molto indagare anche questo aspetto delle donne, che deve essere pure in qualche modo sdoganato, perché certo, noi siamo portatrici di tutta una serie di cose che comunque fanno parte della realtà. E anche in questo momento sto scrivendo delle canzoni anche su questi personaggi qua, che
benissimo,
insomma, questa cosa.
Allora le aspettiamo di ascoltarle. Elisa, io direi di salutarci con un altro,
sì,
dei tuoi brani, che si intitola Il giorno prima dell'amore. Questo già è tutto un programma, perché che succede il giorno prima dell'amore nella testa, nel cuore di una persona? E poi chissà se arriva poi veramente l'amore. Cioè, le previsioni,
esatto,
a volte sbagliano, chissà.
Esatto. E ci dobbiamo salutare adesso, facciamo saluti finali, ditemi voi.
Guarda, io direi, raccontaci di questo brano, ci salutiamo e ce lo ascoltiamo.
Perfetto. Allora, Il giorno prima dell'amore, appunto, parla delle aspettative sul giorno, insomma, su di quando l'amore arriverà, cosa che in realtà abbiamo sempre aspettative troppo alte rispetto alle cose che poi vengono, ecco, diciamo che è una canzone un po' ironica.
Sì, ma in questo caso, secondo me, ecco, molte donne, ma anche io mi ci metto dentro senza problemi, insomma, anche lì è un po' la nostra formazione, un po' un condizionamento, perché c'è sempre l'attesa del principe azzurro. Invece il principe azzurro siamo noi, capito?
Esatto,
o non esiste,
esatto,
o siamo noi, secondo me, e quindi non carichiamo neanche la controparte, uomo o donna che sia, di queste aspettative, perché poi i rapporti si costruiscono, oppure magari è una notte e via, cioè non c'è problema, però appunto l'amore è una cosa talmente bella, delicata e difficile, che costruirci sopra subito dei grattacieli, dei castelli incredibili, fa male a tutti. Poi per questo è il mio punto di vista.
Ma è esattamente il mio, quindi non c'è problema, andiamo d'accordo.
Meno male.
Va bene.
E quindi, allora, diciamo, ascoltiamoci questo brano. Elisa, l'ultima cosa che ti chiedo è,
sì,
dove ti possono seguire i nostri ascoltatori? Hai un sito, una pagina social?
Pagina social, sono Elisa Genghini, cercando di non sbagliare cognome, perché lo sbagliano sempre, mi rendo conto, però su Instagram e su Facebook sono ritrovabile, sono cercabile con il mio nome e il mio cognome.
Benissimo, allora poi dopo noi metteremo tutti i link del caso, ovviamente, sul podcast di questa intervista, che troverete sul sito di Radio Città Aperta da oggi pomeriggio in poi. Grazie Elisa Genghini, ciao!
Grazie a voi, ciao, ciao a tutti!
Ciao, e allora ci ascoltiamo subito questo brano, Il giorno prima dell'amore.
Dell'amore, le ore sono ore e non sono ere, glaciali da scontare. Il giorno prima dell'amore finisco tutta la riserva di parole, perché sono sicura che quando sarà lì con me, quando mi sfiorerà le guance parlando la sua lingua dolce, io non saprei cosa dire. Il giorno prima dell'amore mi preparo per la notte e poi vado a dormire. Il giorno prima dell'amore il telefono non è un nemico che non fa rumore. Giorno prima dell'amore ripasso tutte le battute del copione, perché sono sicura che quando sarà lì con me, quando passeggeremo per le domeniche pomeriggio eterne, io non saprei cosa dire. Dell'amore, amore andava in rima con belle parole, me le appunto tutte su un foglietto prima che possano fuggire dal mio letto. Il giorno prima dell'amore, a volte amore andava in rima con dolore, ma sono sicura che sarà lì con me, quando saremo felici alle cene, alle feste degli amici. Io sono sicura che quando sarà lì con me a far rima con amore sarà un televisore, sarà un aspiratore a portarne via l'odore. Il giorno prima dell'amore io metto l'orologio indietro di 24 ore.